Poco a poco le montagne si imposero cupe nel cielo occidentale, permettendoci di distinguere le cime nude, scarne e nerastre, e di provare il curioso senso di irrealtà che ispiravano nella luce rossastra dell'Antartico, sullo sfondo provocante delle nuvole di ghiaccio polverizzato e multicolore. Nell'insieme, lo spettacolo conteneva l'insistente, pervasiva allusione a qualche meraviglioso segreto o potenziale rivelazione. Come se le vette nude, paurose, fossero le colonne di una porta agghiacciante che immetteva nelle occulte sfere del sogno e negli abissi del tempo più remoto, dello spazio e delle altre dimensioni. Non potei fare a meno di pensare che fossero malvagie. Montagne della follia, il cui opposto versante si affacciasse su un maledetto, definitivo abisso. Lo sfondo palpitante e semiluminoso conteneva ineffabili suggestioni d'un vago ed etereo altrove, molto più vicino allo spazio che alla Terra, e ci ricordava in modo inquietante l'assoluta lontananza, desolazione e morte di quel mondo australe, mai visitato prima dall'uomo, incommensurabile. Howard Phillips Lovecraft, At the Mountains of Madness. Bentornati su Shiver from Beyond, il podcast che indaga oltre l'ignoto. A guidarvi saranno le voci di Giovanni e Roberto. Noi, come sempre, vi consigliamo di rilassarvi e di lasciarvi prendere per mano in questo viaggio che si spinge ai limiti del conosciuto, dove il confine tra la nostra realtà e l'altrove è più labile. E ora vi auguriamo un buon ascolto e buoni incubi. Episodio 19. Antartica.
Claudio Tolomeo era un astronomo e geografo egizio, nato durante l'occupazione romana della Terra dei Faraoni. Visse nel secondo secolo d.C. e fu uno dei più grandi studiosi della sua epoca. A lui viene fatta risalire la prima mappa del mondo abitato, che copriva 180 gradi di longitudine per un'estensione che con buona approssimazione spaziava dalle isole Canarie fino alla Cina, e 80 gradi di latitudine, vale a dire dai ghiacci del mare Artico fino all'Africa centrale. Malgrado i suoi studi avessero sottostimato la lunghezza del raggio terrestre, nelle sue opere per la prima volta si inizia a parlare di Terra Australis, un vasto territorio separato dall'Africa e che si estendeva a sud di questo continente. Alcuni resoconti storici, fra i quali spicca quello di Erodoto, sembrerebbero confermare che i primi a riuscire nella straordinaria opera di circumnavigazione dell'Africa potrebbero essere stati gli abilissimi navigatori fenici diversi secoli prima della venuta di Cristo. Tuttavia, secondo le fonti e i reperti ufficiali, la prima circumnavigazione del continente africano venne compiuta solamente nel 1488, a opera dell'esploratore portoghese Bartolomeo Dias. A ogni modo, i primi ad avvistare concretamente il continente antartico furono due esploratori della marina russa, Lazarev e Bellinghausen, nel 1820. Purtroppo, questa scoperta epocale non ebbe nell'immediato la risonanza mediatica che ci si aspetterebbe, e il primo essere umano a mettere piede ufficialmente sulla costa ghiacciata dell'Antartide fu lo statunitense Mercator Cooper nel 1853. Nel 1890, poi, un cartografo scozzese coniò il termine Antartide. Fu soltanto nel 1941 che l'umanità fu in grado di raggiungere il polo sud geografico, grazie alla celebre spedizione di Roald Amundsen.
Da quel momento i pochissimi privilegiati, se così vogliamo dire, a mettere piede in Antartide, lo hanno fatto esclusivamente a scopi di ricerca ed esplorazione. Ad oggi questo immenso continente rimane una terra franca che non appartiene ad alcuno stato. l'aura di mistero che avvolge queste lande perennemente innevate deve la propria inossidabile consistenza principalmente a tre fattori: l'isolamento dal resto del globo, la popolazione umana estremamente ridotta e infine la scarsissima conoscenza del territorio antartico. La somma di questi peculiari fattori ha servito su un piatto d'argento il luogo ideale per la nascita di misteri, leggende e verità nascoste. Nel gelido cuore del continente antartico si trova il più grande lago subglaciale del pianeta. La sua lunghezza supera i 250 km, la sua larghezza i 50 e sembrerebbe essere profondo oltre un chilometro. È come se questi dati impressionanti non bastassero, considerate che si trova sotto uno strato di ghiaccio spesso circa 4.000 metri. La sua esistenza è stata scoperta nel 1974 grazie a una spedizione russa che gli diede il nome di Lago Vostok, ovvero dell'Est. A partire dagli anni 90 sono cominciati i primi carotaggi esplorativi per studiare la composizione del ghiaccio e per iniziare a preparare il campo alla trivellazione. Solo nel 2012 la perforazione ha fatto breccia nei ghiacci per oltre 4 km, arrivando all'acqua liquida. Per la prima volta, dopo 15 milioni di anni, questo ecosistema perfettamente ermetico è stato violato. Per quanto fosse difficile scovare forme di vita a quelle profondità e a quelle temperature, in un habitat completamente privo di luce, vennero subito scoperti dagli scienziati russi dei microorganismi aventi un DNA compatibile solo all'86% con la forma di vita conosciuta più simile. Questo era già di per sé un dato estremamente significativo, visto che la scienza tradizionale considera una compatibilità del 90% come minima per classificare due esseri come appartenenti alla stessa specie. In poche parole, i dati raccolti dagli scienziati ponevano un dilemma piuttosto spinoso ed inquietante. Che cos'erano questi organismi? Da dove venivano? Da quale epoca arrivavano?
La versione ufficiale rilasciata dalle autorità russe nel 2013 fu che i dati fossero sballati a causa di un banalissimo problema di contaminazione verificatosi durante le trivellazioni. Molti, anche in ambito scientifico, non ritengono credibile questa ipotesi e parlano di un insabbiamento dovuto alla vera origine di questi microorganismi, oppure al potenziale pericolo biologico da loro rappresentato. Infatti, che questi batteri provengano dalle propaggini più lontane della nostra galassia, piuttosto che da un'epoca cronologicamente lontana da noi, una loro proliferazione nel nostro mondo rappresenterebbe una potenziale minaccia senza precedenti. Ma c'è una storia ben più oscura riguardo all'esplorazione del lago Vostok, niente di ufficiale, ma che riteniamo possa comunque valere la pena di essere raccontata. Secondo questa versione alternativa, gli scienziati russi nel 2012 avrebbero scovato una creatura simile a un grande calamaro, che è stato catalogato come organismo 46B. Tale creatura mostrerebbe alcune somiglianze con grossi cefalopodi abissali, ma disporrebbe di 14 tentacoli anziché 10. Sarebbe poi dotata di un'intelligenza strategica e in grado di sabotare luci e altri strumenti elettronici. Si dice che questo essere avesse qualità mimetiche indescrivibili e che addirittura fosse in grado di mutare le proprie sembianze, assumendo quelle degli esploratori. Gli scienziati raccontarono di una tossina emanata da questo animale, capace di paralizzare chiunque vi entrasse in contatto. Durante la primissima fase di contatto, la creatura si sarebbe mostrata ostile nei confronti degli uomini, causando la morte di due di essi. A seguito di questa tragedia, il luogo venne militarizzato e le comunicazioni con l'esterno interrotte per 5 giorni. Sebbene non vi siano notizie ufficiali dell'incidente, esistono documentazioni ufficiali della Marina russa che testimoniano il fatto che per davvero la spedizione perse le comunicazioni per 5 giorni con la base. Ma di quel che successe o di che cosa lo causò, il governo russo non diede mai una spiegazione, alimentando il mistero. Tutto l'affare Vostok sarebbe stato tenuto segreto per la volontà di trarre benefici bellici dai reperti biologici estratti dal ghiaccio.
Spostiamoci ora nell'Antartide orientale, presso le colline di Allan. Qui, nel 1984, venne trovato un meteorite vecchio di circa 4 miliardi di anni. La NASA si mise a studiarlo e ne chiarì l'origine marziana. Dopodiché, il reperto non fece più parlare di sé per 12 anni. Poi, nel 96, il team guidato da David McKay affermò qualcosa di sconvolgente. All'interno del meteorite furono trovate delle strutture microscopiche molto simili a batteri fossilizzati. Qualora questa scoperta venisse confermata, non solo comporterebbe la prima prova dell'esistenza di forme di vita extraterrestre, ma spalancherebbe anche le porte alla teoria, ora molto in voga, secondo la quale la vita sul nostro pianeta sarebbe arrivata proprio dallo spazio, attraverso frammenti di comete, meteoriti e altri corpi celesti simili. Ma questo enorme continente australe non è sempre stato sfavorevole alla vita. Ci sono state ere geologiche nelle quali anche l'Antartide ha brulicato di organismi complessi, i fossili dei quali ancora oggi, ogni tanto, riemergono dalle profondità glaciali. Fino a circa 34 milioni di anni fa, durante il periodo dell'Eocene, marsupiali, uccelli giganteschi, invertebrati e altre innumerevoli creature abitarono le sconfinate foreste temperate antartiche. Dalla fine dell'Eocene, il distaccamento del Sud America e dell'Australia da questo macrocontinente, con il conseguente isolamento dell'Antartide e il cambiamento delle correnti oceaniche, sommato ad un forte incremento di CO2 nell'atmosfera terrestre, hanno rapidamente trasformato queste terre, un tempo vive e floride, in un vero e proprio inferno di ghiaccio sterminato e inabitabile. E l'attuale aspetto dell'Antartide è destinato a durare ancora diversi milioni di anni, a patto che l'uomo, con le costanti emissioni di gas serra, non finisca per alterare la temperatura del pianeta a tal punto da, letteralmente, scongelare il continente, rendendolo nuovamente abitabile. Eppure, nel 1513, l'ammiraglio e cartografo della flotta ottomana Piri Reis realizzò una mappa che rappresentava le coste atlantiche conosciute all'epoca. Si possono riconoscere l'Europa occidentale, l'Africa nord-occidentale, il Sud America e uno strano continente meridionale, ricoperto da fiori e piante rigogliose.
A partire dal 1929, anno in cui la pergamena venne ritrovata nei sotterranei del Palazzo Topkapi, ovvero il Palazzo Imperiale di Istanbul, cartografi e studiosi si interessarono al caso per tentare di trovare una spiegazione a questa strana anomalia geografica. La frangia più scettica si disse convinta che quelle terre verdeggianti fossero frutto di un errore, oppure di una qualche forma di fantasia del disegnatore. Mentre alcuni studiosi, meno ortodossi, vedono in questa mappa la prova definitiva di una storia del continente antartico ben diversa da come ci è stata raccontata. Per alcuni amanti delle teorie del complotto, questa antica mappa proverebbe l'esistenza di una popolazione umanoide sviluppata, che vive e prospera oltre la barriera di ghiaccio antartica. Pur tenendoci a prendere le distanze da questo tipo di sensazionalismo e complottismo, riteniamo ugualmente interessante soffermarci sulla seppur remota possibilità che alcune formazioni stranamente geometriche possano avere un'origine artificiale. In anni molto recenti, si parla infatti circa del 2010, alcuni satelliti hanno rivelato delle anomalie su punti diversi del continente. Nella terra di Wilkes, nella sezione antartica che si specchia sull'Australia, sono presenti alcune caratteristiche strutture, la più celebre delle quali è senza dubbio quella nota come la piramide. Questa formazione è estremamente più grande delle controparti egizie, avendo un lato di circa 2 km e un'altezza di 1,2 km. Alcuni ricercatori sostengono che nella zona siano presenti circa una decina di piramidi o strutture simili, e malgrado la loro improbabile geometria sia ritenuta dalla scienza ufficiale frutto di una particolare erosione operata dagli agenti atmosferici nel corso di milioni di anni, peraltro tipologia di erosione largamente provata anche in altre parti del globo, alcuni dubbi concreti riguardo alla loro natura rimangono ancora oggi. Chi non ritiene una tale precisione geometrica attribuibile al semplice frutto del caso, intravede in queste strutture le antiche vestigia di una civiltà evoluta molto antica, che per alcuni combacerebbe con la civiltà perduta di Atlantide o quelle di Mu e Lemuria. Secondo altri, invece, con una civiltà antidiluviana completamente dimenticata e ad oggi sconosciuta. Per altri ancora, sarebbe invece la manifestazione del risultato del contatto tra antichissime popolazioni umane e visitatori extraterrestri.
Quest'ultima non è stata l'unica teoria ufologica legata all'Antartide, ma anzi, si fonda su veri e propri avvistamenti riportati da ricercatori e scienziati cileni, russi e argentini che nel 1985, durante l'estate antartica, avvistarono sui limpidi cieli del Polo Sud delle luci pulsanti, che si muovevano a velocità incompatibili con qualsiasi velivolo noto e che sfrecciavano nel firmamento prima di sparire all'improvviso sotto gli occhi attoniti degli scienziati. Secondo alcune voci non confermate, interne all'aeronautica cilena, i rapporti sarebbero stati secretati e volontariamente taciuti al grande pubblico. Inoltre, pare che quello dell'85 non fosse stato né il primo né l'ultimo avvistamento riportato dagli scienziati operanti nelle basi antartiche. In fin dei conti, se dovessimo metterci nei panni di un'avanzata civiltà extraplanetaria che gradisce mantenere una certa riservatezza riguardo ai propri viaggi e ai propri esperimenti, sicuramente un intero continente di ghiaccio, praticamente disabitato e privo di occhi indiscreti, potrebbe costituire l'approdo più favorevole. Allo stesso tempo, se dessimo per scontato che alcuni dei governi più potenti del pianeta siano a conoscenza o addirittura in contatto con civiltà extraterrestri, sicuramente l'isolamento garantito dalle condizioni estreme dell'Antartide potrebbe fornire la copertura necessaria. A sostegno di quest'ultima ipotesi, corre in aiuto il Trattato Antartico del 59, che oltre a stabilire che il continente non deve appartenere a nessuno, ha di fatto vietato le visite turistiche non autorizzate e strettamente sorvegliate. I civili, salvo tour molto stringenti e dispendiosi, non possono in alcun modo mettere piede sul continente. Gli unici ad avere permessi speciali sono proprio gli scienziati delle basi di ricerca sparse per l'Antartide, che però fanno sempre riferimento ad agenzie governative e protocolli veramente molto stringenti.
È arrivato il momento di trattare di una delle missioni militari più controverse ed enigmatiche mai condotte dalle forze armate statunitensi. Ufficialmente, si trattò di una colossale spedizione navale verso l'Antartide a scopi scientifici e logistici. Vennero mobilitate 13 navi da guerra, 33 velivoli militari e 4.700 uomini tra personale specializzato e soldati. La spedizione raggiunse le coste antartiche nell'agosto del 1946, nel pieno dell'inverno antartico, pochi mesi dopo della conclusione del secondo conflitto mondiale. Per prima cosa vennero installate delle basi temporanee, dalle quali furono dispiegate in volo le forze dell'aviazione, col fine di attuare delle strane ricognizioni. Fin dai primi momenti, vennero riportati nei dossier ufficiali della missione diversi incidenti legati a guasti meccanici a navi e velivoli, oltre che ad agenti climatici e atmosferici proibitivi. La spedizione ebbe fine in modo improvviso, con una ritirata immediata delle truppe nel febbraio del 47. Non furono rilasciate spiegazioni ufficiali riguardo questo comando. Anche in questo caso, i servizi segreti degli Stati Uniti secretarono tutto il materiale documentario prodotto dalla spedizione, compresi i motivi della morte di almeno 4 individui. Ma per quale motivo le forze americane organizzarono questa apparentemente dissennata spedizione? Ufficialmente, gli obiettivi perseguiti dall'ammiraglio in capo all'operazione, vale a dire Richard Byrd, erano costruire la base Little America 4, compiere alcuni test meteorologici, geologici, glaciologici e cartografici, compiere test su alcuni materiali e velivoli militari in condizioni estreme. E infine, addestrare il personale militare americano alle proibitive condizioni polari. Apparentemente, nessuno dei quattro obiettivi appena elencati venne positivamente portato a termine entro il febbraio del 47, etichettando la missione come un totale fallimento.
Tuttavia, alcuni anni più tardi, nel 1954, lo stesso ammiraglio Byrd rilasciò una singolare dichiarazione a un quotidiano cileno. Gli Stati Uniti devono prendere precauzioni contro l'attacco da parte di velivoli che possono volare da polo a polo a incredibile velocità. Questa semplice e lapidaria affermazione scatenò le fantasie di innumerevoli teorici del complotto. Secondo l'interpretazione di alcuni, la missione High Jump, che si potrebbe tradurre liberamente come balzo in avanti, sarebbe stata organizzata per un vero e proprio scontro militare contro ignote forze aliene. Secondo altri, invece, l'obiettivo sarebbero state tecnologie naziste nascoste tra i ghiacci antartici prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Per quanto strano possa sembrare, questa teoria poggia le proprie fondamenta su un evento storico realmente accaduto. Tra il 1938 e 39, la Germania di Hitler tentò la cosiddetta terza esplorazione antartica tedesca, con l'obiettivo di esplorare e rivendicare territori strategicamente cruciali per il Reich. L'operazione si risolse praticamente con un nulla di fatto, anche se alcune bandiere tedesche vennero realmente piantate tra i ghiacci perenni dell'Antartide. La storia ufficiale dell'esplorazione nazista del continente si conclude qui. Però c'è chi sostiene che proprio in Antartide sarebbe stata costruita una mitologica base segreta all'interno della quale si sarebbero rifugiati a guerra finita molti gerarchi nazisti e scienziati del Reich, e da dove avrebbero continuato a sviluppare armi tecnologicamente progredite, o addirittura quelli che noi chiamiamo dischi volanti. Qualcun altro sostiene che l'ossessione per la ricerca della terra cava abbia condotto gli uomini del Führer tra le propaggini più estreme del nostro mondo, facendogli trovare degli ingressi proprio nel sottosuolo di quest'area così remota. Siete pronti ora a fare un bel viaggio temporale degno della DeLorean di Ritorno al Futuro?
Nel 2006, l'Agenzia Spaziale Statunitense diede vita all'esperimento ANITA, Antarctic Impulsive Transient Antenna. L'antenna in questione aveva il compito di rilevare onde radio ad altissima energia causate dai neutrini cosmici, particelle quasi prive di massa, che attraversano la materia producendo, per l'appunto, onde radio. Tentiamo di semplificare. I neutrini sono particelle subatomiche, quindi più piccole di un atomo e costituenti quest'ultimo, estremamente leggere e quasi prive di carica elettrica. Viaggiano sfiorando la velocità della luce e attraversano qualsiasi cosa, anche la Terra, senza fermarsi. Ogni secondo, miliardi di neutrini attraversano i nostri corpi, ma non è possibile accorgersene perché non interagiscono mai con la materia. Sono come fantasmi della fisica, difficilissimi da rilevare, ma fondamentali per capire cosa accade nell'universo, soprattutto nelle stelle, nelle esplosioni cosmiche e ciò che è accaduto alla sua origine. L'interesse della NASA per i neutrini li ha spinti in Antartide per la mancanza di qualsiasi tipo di inquinamento e per lo studio dell'interazione di queste particelle con il ghiaccio antartico. La cosa strana è che fin dall'inizio dell'esperimento gli stessi scienziati della NASA davano per scontato che queste particelle cosmiche arrivassero proprio dalla profondità del cosmo. Tuttavia, tra il 2006 e il 2018, sono stati rilevati diversi segnali anomali provenienti non dall'esterno del pianeta, bensì dall'interno. Il modo in cui un neutrino captato da ANITA si dovrebbe comportare è questo. Il neutrino arriva dall'alto, colpisce il ghiaccio e a quel punto genera una particella secondaria, una sorta di eco. Questa seconda particella genera a sua volta un impulso radio che viene rilevato da ANITA. Ma in alcuni casi, invece che dal cielo, il segnale sembrava provenire da sotto, cioè dal ghiaccio verso la superficie. Questo implica che il neutrino avrebbe dovuto entrare dalla parte opposta della Terra, attraversarla per migliaia di chilometri di roccia e metallo, sbucare in Antartide e lì interagire con la superficie ghiacciata per emettere il segnale radio. Il problema è che la fisica non torna. I neutrini ultraenergetici sono rarissimi e se venissero in contatto con tutta la massa della Terra, la probabilità che potrebbero attraversare 6-8.000 km di materia è praticamente zero. Eppure, Anita ha rilevato in diverse occasioni eventi del genere.
Quindi, le conclusioni sono: o qualcosa di nuovo e sconosciuto ha attraversato la Terra, ad esempio una nuova particella, o le particelle conosciute si comportano in modo anomalo per qualche motivo, o c'è un errore nei nostri modelli fisici attuali, o ancora qualcosa dentro alla Terra emette tali particelle. La portata di questa scoperta è davvero impensabile, perché spalanca la possibilità di dare prova concreta ad alcune teorie scientifiche dimostrate solo a livello teorico. Il comportamento anomalo di questi neutrini potrebbe essere legato alla presenza di materia oscura, un enorme mistero cosmico che ormai da decenni si tenta di decriptare. Altrimenti un'altra teoria scientifica propone come spiegazione che queste particelle provengano da un universo specchio, con alcuni punti in contatto col nostro, dai quali per l'appunto si sarebbero infiltrate. Il comportamento anomalo di questi neutrini sarebbe motivato dal fatto che nel loro universo d'origine il tempo scorrerebbe in senso opposto al nostro, modificando di conseguenza tutte le altre leggi fisiche. A queste due interessantissime e non poco inquietanti teorie scientifiche, come sempre se ne affiancano alcune più fantasiose, ma non meno affascinanti. La prima sembra essere uscita direttamente dall'ultimo film dell'universo di Godzilla, e sostiene che tali segnali riguarderebbero il risveglio di un essere gigantesco confinato al di sotto dei ghiacci antartici da tempo immemore. E proprio come Godzilla, di lui si parla sia come custode del pianeta che come suo distruttore, e il suo risveglio sarebbe inevitabilmente legato alle disastrose conseguenze del cambiamento climatico, di cui la nostra specie è la principale artefice. Una seconda teoria ritiene che l'origine del segnale sia riconducibile a un qualche genere di tecnologia attualmente sconosciuta, appartenente o a una civiltà extraterrestre evoluta o ad un'antica civiltà terrestre persasi nei millenni. Un'ultima teoria si ricollega a quella della Terra cava, di cui abbiamo già parlato in una puntata passata e che vede questi segnali come il riverbero in superficie di qualcosa di anomalo che sta accadendo decine di chilometri sotto i nostri piedi.
Finalmente, il nostro viaggio tra i ghiacci sempiterni del Polo Sud volge al termine. E così, mentre ci incamminiamo verso la nave che ci riporterà al caldo delle nostre case, vogliamo immortalare nella mente un'ultima istantanea di queste lande gelide. Da un lato, un oceano blu profondo, ricco di insidie e privo di perdono. Dall'altro, un deserto bianco, accecante tanto quanto il sole stesso nel riflettere i suoi raggi, asettico, sconfinato, misterioso. Appena prima di strizzare gli occhi sotto i fendenti di un pallido sole, qualcosa di diverso, in grado di interrompere la monotonia del bianco, attira il nostro sguardo. I resti scheletrici di quello che sembra un vecchio accampamento di fortuna si mostrano a un'anima viva dopo chissà quanto tempo. Mossi dalla curiosità, non possiamo evitare di indagare. Tra la tela squarciata e stranamente bruciacchiata di una tenda, un oggetto comune e allo stesso tempo sorprendentemente alieno a queste latitudini, ci cattura. Per fortuna, la nave, non esattamente di nuova generazione, conserva in una cabina remota un vecchio mangianastri ancora funzionante. Estraiamo il vecchio nastro misterioso dalla sua custodia, lo inseriamo nell'apparecchio e premiamo play.
Ma Base Polaris, Antartide, 14 giugno. Ultimo messaggio trasmesso al mondo, prima che le comunicazioni si interrompano definitivamente. Qui, il dottor Klein, siamo rimasti in tre, forse due o uno, non so più chi è chi o cosa. Qui tra noi c'è qualcuno che non è ciò che sembra. Abbiamo trovato qualcosa sotto il ghiaccio, a 3000 metri di profondità. Non era morto, non era umano, si muoveva, ci imitava. Ha preso il volto di Simmons, l'ho visto aprirsi come un fiore marcio e dentro c'era ancora lui, ma anche qualcos'altro. Abbiamo dato fuoco alla stazione per cercare di liberarcene. Ma forse non è bastato. Se questo messaggio arriva a qualcuno, non venite a cercarci. Bruciate tutto. Lasciateci qui. Per sempre.
Seguono solo sibili di vento. Poi silenzio.
Ciao a tutti e bentrovati nel 19° dietro le quinte di Shiver From Beyond. Oramai ci siamo, Robby, siamo quasi al 20. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Onestamente, se vi è piaciuto anche solo metà di quanto è piaciuto a me scriverlo, sono contento. Perché devo essere onesto, questa volta voglio proprio esprimervi la mia felicità, la mia euforia nell'avere trattato questo caso. Perché l'ambientazione e tutto l'alone di mistero che gravita intorno alle aree più inospitali e più disabitate del nostro pianeta è qualcosa che stimola da sempre la mia curiosità in maniera, si può dire, quasi morbosa. E aver avuto la possibilità, grazie al podcast, di parlarne con qualcun altro, registrare e fare della sana ricerca insieme a Roberto, è stato veramente un grandissimo piacere. Quindi, era una premessa che io volevo fare prima di buttarci a capofitto nel nostro dietro le quinte di Antartica. Parlo a nome mio, ma anche a nome di Robby. Speriamo di non essere stati troppo tracotanti, di non avere peccato di hubris, come avrebbero detto i miei professori di greco al liceo. Per quanto riguarda la parte conclusiva, non trovavamo la chiusura giusta per un episodio così bello. Ci è venuto in mente di rendere omaggio, qualcuno di voi magari tra i più appassionati di cinema ha colto i neanche troppo velati riferimenti di quella che è la trama principale condensata in pochi minuti della cosa, quel film incredibile, per quanto mi riguarda uno dei film più belli del suo genere. Uscito nell'ormai lontano 1982 ad opera del grandissimo John Carpenter e che ha, fin da ragazzino, rappresentato per me un cult ma anche una grande fonte di non solo di paura e terrore ma anche di ispirazione e di ricerca. Io devo dire che se dopo sono approdato verso le lande misteriose di Lovecraft è perché sono partito probabilmente da film tipo La Cosa. E quindi volevamo, sia io che Robby, fare un piccolo omaggio a questo capolavoro che è ambientato proprio tra le inospitali lande ghiacciate alla fine del mondo. E niente, speriamo che questo piccolo nostro esperimento letterario vi possa essere piaciuto. Detto questo, libero dal suo permafrost Roberto.
Grazie mille per avermi liberato, perché va bene che fa parecchio caldo in questi giorni, ma iniziava a fare un po' freschino. Vi ringrazio anche io per averci ascoltato, per essere arrivati fino a qui insieme a noi e per il vostro apprezzamento che ci confermate ogni giorno sempre di più. Ma senza stare troppo a ripetere quello che hai già detto tu, Joe, su quanto mi sia piaciuto, perché credo che sarà abbastanza chiaro già da come ne parlerò nei prossimi minuti, direi che possiamo andare direttamente a parlare di quello che è stato, di quei due, anzi, che sono stati i più grandi ispiratori, sia per quanto riguarda il nostro episodio, sia per quanto riguarda tutti i film, i libri e anche le creepypasta che sono nate attorno all'Antartide e al continente antartico, che sono appunto John Campbell, J.R. e Howard Philip Lovecraft, che tu hai già citato, e che hai già citato oltretutto implicitamente anche Campbell, perché Campbell è appunto lo scrittore di La cosa da un altro mondo, che è uscito nel 1938, nella oltretutto rivista Astounding Science Fiction, nella quale tra l'altro pubblicava anche Lovecraft, e che è alla base proprio della sceneggiatura della cosa, perché il film è liberamente tratto da questo libro del 1938. Libro del 1938 che sembra una sorta di continuo, di sequel o di prequel o magari di approfondimento di un libro uscito 2 anni prima di Lovecraft, che è appunto At the Mountains of Madness, cioè Le montagne della follia, da cui abbiamo tratto oltretutto l'introduzione del nostro racconto. Ci tengo a parlarvi di questi due libri, soprattutto di Lovecraft, perché del libro di Campbell non ho avuto il piacere ancora di leggerlo, ma questo romanzo breve o racconto lungo, insomma, chiamiamolo come ci pare, di Lovecraft, è sostanzialmente il massimo esempio della fantascienza horror ambientata in Antartide. Abbiamo questa spedizione finanziata dalla Miskatonic University, che è di Arkham City, ovviamente luogo e istituzione inventati dall'autore, che sulle basi delle spedizioni dei primi del Novecento in Antartide, appunto, parte verso l'Antartide. Scopre una catena montuosa mai mappata e mai vista fino a quel momento, ovvero queste montagne della follia perché sembrerebbero più alte dell'Everest, gigantesche, nere, create da forme non geometriche, quindi anche impossibili da comprendere per l'essere umano, e scoprono il passato sostanzialmente della Terra. Si scopre che l'Antartide e gli oceani in generale erano abitati da questa razza di alieni chiamati antichi, letteralmente Old Ones, dalla forma totalmente fantasiosa perché il corpo viene descritto simile a quello di una botte, con una testa a forma di stella marina, delle piccole ali e dei tentacoli al posto dei piedi. Ovviamente raccontato così fa ridere, ma in realtà raccontato da Lovecraft è abbastanza inquietante.
Non sono creature, scusami Robby se ti interrompo, non sono creature così dissimili nella loro iconografia e descrizione da quelle che noi abbiamo visto per esempio in Stranger Things, cioè quando il Demogorgone apre e spalanca la propria bocca e c'è questa struttura tipo a forma di fiore, ecco, queste creature vanno intese più o meno in questi termini, poi non si muovono come il Demogorgone, però diciamo che soprattutto per quanto riguarda la parte alta, se pensate alla testa del Demogorgone quando è, diciamo, schiusa, circa, vi fate un'idea.
Esatto, la forma è più o meno quella. Comunque queste creature avrebbero dominato la Terra per milioni di anni, fino a quando non sono stati scacciati da altre creature e distrutti da una guerra contro i grandi antichi, cioè le divinità aliene e potremmo dire anche ultracosmiche, perché vivono all'esterno del cosmo, che hanno praticamente sostituito questi antichi con i loro sacerdoti, tra cui anche il celeberrimo Cthulhu, che abita nella dormiente Erliè di cui vi abbiamo già parlato. E in un certo senso alcune delle scoperte fatte da questi scienziati, ricercatori del romanzo di Lovecraft, si sono poi rivelate effettivamente vere o comunque verosimili per quanto riguarda la presenza di creature batteriche o comunque di microrganismi totalmente sconosciuti, la presenza di cavità o di veri e propri mondi sotterranei al di sotto del ghiaccio, la presenza di strutture più simili a strutture artificiali che naturali, come ad esempio le piramidi di cui abbiamo parlato nell'episodio, che anche nel caso in cui fossero effettivamente confermate come strutture naturali, possono benissimo essere paragonate alle montagne della follia di Lovecraft. E E ricordiamo che quando Lovecraft scrisse il suo racconto, l'Antartide non era ancora stato esplorato. Quindi, insomma, tutto questo lunghissimo pippone per introdurci ancora di più all'interno di questo mondo fantastico dove fantasy, fantascienza e horror convivono a pieno titolo e a buon diritto con la scienza. A questo punto direi che possiamo proprio scendere più nel dettaglio del nostro caso e se vuoi, Joe, possiamo, insomma, dire un po' la nostra su questa terra magica. Che cosa ne dici?
Io penso che l'isolamento, l'inaccessibilità siano dei prerequisiti fondamentali per creare una storia incredibilmente spaventosa e che abbia appunto un impatto forte di terrore nell'angoscia della solitudine su chi la sta leggendo, vedendo, ascoltando. E penso che in maniera chiaramente naturale e involontaria questa terra abbia creato il set perfetto per creare questo tipo di racconti, anche perché siamo in un mondo in cui l'esplorazione delle terre emerse, fondamentalmente, ve l'abbiamo già detto anche tante volte, è quasi completa. Sì, rimangono alcune foreste selvagge nel Congo, rimangono alcuni tratti della foresta amazzonica, rimangono alcune isolette vicino alla Papua Nuova Guinea che sono disabitate o comunque state visitate molto 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 poco dall'essere umano, però stiamo veramente parlando di una percentuale infinitesimale di quelle che sono poi le terre emerse esplorate dall'uomo. Oramai è approssimativamente vicino al 100%, no? Questo tipo di esplorazione. Però rimane un intero continente gigantesco che è stato a malapena mappato. Ci sono aree dell'Antartide che ancora oggi sono praticamente non mappate. E quindi, andandole a visitare, potreste essere realmente i primi esseri umani a poggiare i vostri piedi su un determinato tipo di sentiero, a scrutare per la prima volta determinate montagne, determinate colline, determinate formazioni. So che per qualcuno può sembrare quasi sciocco, può sembrare una cosa fine a se stessa, ma a me personalmente emoziona tantissimo perché l'idea di essere appunto un esploratore che scopre qualcosa di nuovo e mai visto infiamma il mio animo. L'Antartide quindi si presta a tutta quella sequela di storie, racconti, leggende e anche fatti realmente attestati dei quali vi abbiamo raccontato all'interno del nostro episodio. Io, tra l'altro, penso che se una persona deve immaginarsi l'esistenza di una creatura sconosciuta o di un criptide che magari è scampato all'estinzione, sia più facile piuttosto che collocarlo come il Mokelembembe nel centro dell'Africa, per quanto nascosto possa essere, o a Loch Ness in un laghetto già più e più volte scandagliato in Scozia. Sia più facile vederlo al di sotto di chilometri di strati di ghiaccio, il cosiddetto permafrost, no? In una situazione ambientale magari incontaminata, sigillata da decine di milioni di anni, e che appunto alcune specie animali, anche più grandi di microrganismi, possano essere sopravvissute all'interno di fiumi, laghi, terre sotterranee a centinaia di metri, se non a chilometri, sotto la crosta ghiacciata dell'Antartide. Quindi, anche a livello di criptozoologia, se io mi devo immaginare il posto perfetto sulla Terra in cui un sauropode, piuttosto che un animale marino misterioso, gigantesco, possa realmente trovare il proprio habitat, ecco che io punto il dito verso l'Antartide, per una semplice questione di probabilità. Ne conosciamo praticamente quasi lo 0% sia in superficie che sotto la sua superficie. E sappiamo anche che una volta questa terra, adesso così inospitale e ghiacciata, era florida e custodiva quindi delle forme di vita. Qualcuna si sarà adattata ai climi estremi, ha avuto milioni di anni comunque durante la fine dell'Eocene per potersi adattare? Ce l'hanno fatta? C'è qualche mammifero, qualche rettile marino che ce l'ha fatta, che è sopravvissuto, che si è adattato? Attualmente nessuno può saperlo, eppure l'esplorazione scientifica si fa sempre più insistente in queste aree, sia per guardare nell'estrema profondità dello spazio, sia per guardare nell'estrema profondità del pianeta Terra, quindi all'interno del pianeta stesso.
È letteralmente, come hai detto tu, il set perfetto che da sempre, giustamente, da quando ovviamente ne abbiamo contezza della sua esistenza, ha ispirato chiunque, dagli scienziati agli scrittori, anche i ciarlatani ovviamente, ai parascienziati, chiunque prima o poi nella propria vita ha avuto un momento in cui ha immaginato l'Antartide come un vero e proprio sogno o incubo, perché giustamente in certi casi si trasforma in un incubo, e possiamo anche dire poi che molti dei racconti, al di là di Lovecraft, che appunto, come hai detto tu, ha anticipato un po' anche le scoperte scientifiche che sono state fatte, perché prima ancora che venissero scovati dei fossili che hanno dimostrato l'esistenza di una vita ricchissima in Antartide, durante il racconto Alle montagne della follia, parla di come questa spedizione trovi centinaia di specie nuove in stato fossile, e non solo, come ben sa chi l'ha letto, ma a parte lui, in tantissimi altri appunto che hanno affrontato da un punto di vista letterario, cinematografico, questo mondo, si sono poi spinti non troppo oltre la linea della verità o della verosimiglianza, perché mi riferisco ad esempio al caso del lago sotterraneo, che è vero che la questione di quella creatura simil calamaro è una creepypasta a tutti gli effetti, però effettivamente il motivo della spedizione era quello, era andare a cercare degli organismi che poi sono stati trovati, se non lì altrove, comunque organismi che non si conoscevano prima e che non hanno somiglianza genetica con nessun'altra specie presente sulla Terra, e, come è altrettanto vero, e ci tengo a ribadirlo in modo che sia chiaro, che effettivamente la stazione russa è rimasta isolata per 5 giorni senza spiegazione. E secondo me è qualcosa di veramente incredibile. Ora non sto a dire che hanno trovato gli antichi o i pinguini albini di Lovecraft, però non è neanche da escludere che abbiano effettivamente trovato qualcosa di particolare, che magari non era sicuro lasciare che la stampa venisse a conoscenza di queste scoperte. Così come, ad esempio, l'operazione High Jump. È tutto troppo strano per essere così come viene raccontato, al di là della location, possiamo dire, dove si svolge il tutto. È stranissimo che gli americani organizzino un'esercitazione militare da miliardi di dollari e dopo poche settimane ritirino tutti i soldati, dopo oltretutto aver avuto delle perdite, delle vittime non meglio spiegate, non meglio identificate. Secondo me, oggettivamente, qualcosa di strano in quel luogo c'è. E mi ricorda un po', ad esempio, il triangolo maledetto dell'Alaska, ma forse qui siamo su un piano ancora più alto, ancora più misterioso e ancora più oscuro. Tu che cosa mi dici?
Io ti dico che sono molto d'accordo con te. Sai, mentre tu stavi parlando, io immaginavo di essere lì. E ti dico, a rischio di mettere a repentaglio la mia vita, io vorrei vederlo con i miei occhi. Quindi mi piacerebbe un giorno avere la possibilità di sbarcare in una delle basi e farmi un giretto per le terre ghiacciate dell'Antartide. È vero, sarebbero dei tour molto brevi, molto 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 strettamente controllati e guidati, ma ne varrebbe incredibilmente la pena. Anche proprio da un punto di vista naturalistico e delle bellezze, come le possiamo definire, quasi eteree, quasi extraterrestri, che tu puoi ammirare in una situazione del genere. È una cosa più unica che rara, ecco, avere un'esperienza del genere, visitare l'Antartide. Motivo per cui anche le basi scientifiche che sono state installate negli ultimi decenni sono poche e sono sparpagliate all'interno di un'area vastissima, spesso neanche in contatto tra di loro. Anche se, non so se lo sai, però esiste un trenino che praticamente viaggia tra le basi, tra alcune almeno delle basi, in Antartide, e che arriva tipo una volta ogni mese o ogni 2 mesi, è quello che poi fornisce tutti i generi alimentari, i beni di prima necessità agli scienziati delle basi. Praticamente è una sorta di Orient Express, ma nel nulla. Una volta ho letto questa notizia che si parlava del capotreno, di questo treno antartico, è uno dei lavori chiaramente più pericolosi e più difficili che ci sono al mondo, pagano benissimo, ma stranamente sono sempre a corto di personale. Quindi, Robby, se vuoi in qualche modo fare un po' di soldi e avere un'esperienza incredibile, si può sempre andare a fare il capotreno dell'Oriente Express Antartico, ecco.
Ma guarda, sai che in realtà non mi dispiacerebbe neanche tanto, perché a parte che io adoro il freddo e odio il caldo, odio l'estate, qualunque genere di stagione umidiccia e calda, però effettivamente deve essere veramente un qualcosa di magnifico. Poi, ovvio, adesso sto scherzando, immagino che sia uno dei lavori oggettivamente, come hai detto tu, più pericolosi, stancanti e difficili che esistano al mondo. Una sorta di capotreno dello Snowpiercer, non so se hai presente, ma in ogni caso deve essere davvero qualcosa di spettacolare. Poter vedere un mondo davvero ancora incontaminato all'interno del nostro mondo, che ormai è ben oltre l'essere contaminato dalla nostra presenza e da tutto quello che si porta appresso.
E poi ci sono, oltre agli interessi prettamente scientifici, si utilizzano le basi specialmente per l'analisi di fenomeni particolari, specialmente quelli provenienti dal cosmo e che riguardano lo scandagliare proprio i cieli in maniera indisturbata, perché qui siamo a delle latitudini in cui inquinamento non esiste, né luminoso né atmosferico, siamo proprio in un mondo alieno rispetto al resto della Terra. Però, ecco, ci sono anche degli interessi poi geopolitici per quanto riguarda l'Antartide, che attualmente è una zona franca. Qualsiasi nazione ha il diritto di installare le proprie basi e di sfruttarlo a fini scientifici, però secondo me in un futuro si tornerà in una situazione un pochino simile a quella degli anni 30-40, in cui la Germania nazista, ma non solo, ha tentato di vedere se insomma fosse possibile rivendicare alcune terre anche per poterle utilizzare. E onestamente i cambiamenti repentini del clima stanno fornendo degli assist involontari, secondo me, piuttosto importanti ad alcune potenze mondiali che potrebbero sempre di più mirare a queste terre, soprattutto qualora cominciassero a scongelarsi, rivelando magari lembi di terra che una volta erano impraticabili in quanto soggiacevano a chissà quante decine, centinaia di metri di ghiaccio.
Lembi di terra che magari sono ricchi di beni oggigiorno sempre più ricercati e che casualmente necessitano di democrazia, per intenderci.
Sì, immediatamente si può pensare magari all'influenza degli Stati Uniti, tanto stanno facendo anche la stessa cosa al polo opposto. Quello che sta avvenendo in Groenlandia,
esatto,
è in scala quello che poi può succedere anche in Antartide. È strano, è anche una situazione proprio giuridicamente, dal punto di vista della giustizia internazionale, quindi la giustizia tra stati, è un luogo anomalo, perché appunto a tutti gli effetti una terra franca non è di nessuno e nessuno ha il diritto di estrarre minerali o comunque beni dal sottosuolo antartico per portarselo in patria. Io credo che nei prossimi anni qualche potenza ci butterà un occhio e inizierà a pensare realmente di espandersi anche in quella direzione, anche solo appunto per trivellare. Oramai ci sono delle trivelle che riescono veramente a superare gli strati più impenetrabili di permafrost e ad arrivare quindi a magari giacimenti di gas naturali, petrolio, minerali vari dei quali non sono a conoscenza io e probabilmente non sono a conoscenza nemmeno le altre nazioni del mondo, ma un domani secondo me sarà una terra che dovrà anche affrontare questo tipo di pericolo, pericolo prettamente umano che rimane sempre il più pericoloso, malgrado i microorganismi che si celano nel permafrost o anche fossero calamari giganti. I più pericolosi rimaniamo sempre noi.
Sì, anche perché comunque se c'è qualcosa di tra microrganismi e calamari giganti di estremamente pericoloso è rimasto lì a dormire per migliaia di anni, quindi nel caso in cui dovesse risvegliarsi e creare problemi sarebbe solo colpa nostra.
Assolutamente sì. Per quanto riguarda quello di cui abbiamo parlato, gli eventi che vi abbiamo raccontato nel nostro 19° episodio, io non so se Robby tu vuoi aggiungere qualche cosa in più, se vuoi parlarne di uno in particolare, quindi ti lascio la parola con questa domanda. C'è qualcosa che ti ha colpito nello specifico? Vuoi fare ulteriori approfondimenti? Perché altrimenti si può poi anche andare alla deriva verso il nostro probabilometro.
Allora, prima di andare, come hai detto tu, alla deriva, alla ricerca del nostro probabilometro tra ghiacci, foche e pinguini, direi che no, l'unica cosa di cui mi piacerebbe parlare ancora e insistere ancora è il caso più recente di cui abbiamo parlato, cioè il caso del segnale rilevato dal progetto ANITA, perché è davvero qualcosa di incredibile. È vero che anche i microrganismi trovati nei laghi subglaciali o nelle caverne del Monte Erebus sono estremamente interessanti, così come gli eventuali UAP o le piramidi, qualunque cosa provenga dall'Antartide è interessante, originale e inquietante. Però effettivamente questo segnale di questi apparentemente neutrini è qualcosa che sta mettendo in difficoltà tutti gli scienziati del mondo e che potrebbe mettere in discussione tutte le leggi fisiche che conosciamo, che crediamo di conoscere. È oggettivamente qualcosa che, a parte fare fatica a comprendere, perché servono studi fisici, astronomici e chimici per comprenderlo appieno, però è davvero qualcosa che mi ha stupito e mi stupisce tuttora. Cioè, io non dico ogni giorno, ma regolarmente vado a vedere se sono stati pubblicati nuovi articoli sulla questione, se si è riusciti a spiegare in che modo questi neutrini sarebbero stati in grado di attraversare la Terra senza incontrare resistenza e senza produrre alcun tipo di segnale se non nel momento in cui sono usciti dal ghiaccio. È qualcosa in cui la scienza diventa essa stessa paranormale, perché è qualcosa che, a cui non riusciamo a dare una spiegazione ancora ed è esattamente la definizione di paranormale.
No, infatti ci dobbiamo poi appellare alle frontiere più esterne, quelle più avanguardistiche della scienza, quelle che possono essere le scienze quantiche, per tentare di dare una giustificazione a quella che è stata appunto la registrazione anomala dell'antenna ANITA. Non ti so e non ti voglio dare una mia opinione, perché la mia opinione in questo senso sarebbe inutile, in quanto io non sono un fisico. Non sono uno scienziato quantico, non sono un tecnico che possa in qualche modo anche solo avvicinarsi alle conoscenze necessarie per capire come funziona realmente ANITA. Quindi sarebbe solamente l'opinione di un ignorante in materia. Abbiamo cercato di spiegarvi il quadretto in maniera esaustiva, speriamo di esserci riusciti all'interno dell'episodio, ma con estrema umiltà ci tocca dire che non abbiamo le competenze per poter andare più nello specifico di così, e quindi è anche giusto fare un passo indietro. Speriamo che si sia capito bene all'interno dell'episodio quello che è il concetto di neutrini, quello che è più o meno il funzionamento di ANITA, però ecco, noi siamo molto ignoranti in materia, in quanto appunto veniamo da formazioni completamente differenti. Insomma, penso che possano essere veramente poche le persone in grado di discutere amabilmente del funzionamento di ANITA o di neutrini provenienti dall'iperspazio, ecco.
Direi che a questo punto possiamo poi andare verso il nostro probabilometro che oggi direi che esce tranquillamente da un blocco di ghiaccio senza bisogno di inventare chissà quale posizione. Però non so effettivamente come dare questo voto, perché abbiamo parlato di tante cose diverse collegate solo da un punto di vista storico-geografico. Quindi non so, tu cosa dici? Diamo un voto generale all'Antartide paranormale? Diamo voti disgiunti? Come vuoi affrontarlo questo probabilometro?
Guarda, secondo me la cosa più sensata da fare potrebbe essere quella di ricalcare le orme dell'episodio legato al triangolo dell'Alaska, cercare quindi di giudicare un pochino nel complesso quello che può essere un voto legato alle principali suggestioni, ai principali racconti di questa terra, del continente antartico, senza scendere nello specifico dei casi singoli, perché altrimenti dovremmo dare 18 voti diversi. Poi è chiaro che qualcosa ti convince di più, qualcosa ti convince di meno, e magari dando un voto possiamo appunto giustificare tale voto anche dicendo questo mi ha convinto di più, questo mi ha convinto di meno. Però dobbiamo avere una visione un pochino unitaria, secondo me, della questione Antartide, e la domanda dovrebbe essere circa in Antartide. Succede qualcosa di inspiegabile? Succede qualcosa di paranormale? Sì, no. E in base alle sfumature del tuo sì e no, stamparci sopra un bel voto.
Allora, ci stampo sopra un voto bellissimo, nel senso che io propendo per un 9. Per il semplice fatto che sono sicuro che qualcosa di strano ci sia. Qualcosa magari che è strano solo perché noi non lo capiamo, però che è a tutti gli effetti paranormale, qualcosa che va al di là della normalità per come la intendiamo noi. L'unico motivo per cui non do 10 è solo perché è un luogo talmente tanto lontano e suggestivo che un pochino potrebbe alterare la nostra percezione della realtà. Però io penso che più giù di un 9 non si possa assolutamente andare.
Io condivido il tuo voto, avrei dato anch'io 9 prima che tu ti esprimessi, non 10 per un singolo motivo. Ci sono fin troppe storie, fin troppe cose da considerare che in qualche modo quasi inquinano il panorama della veridicità di ciò che succede in Antartide. Alcune cose sicuramente sono più leggendarie e mitiche. E un pochino tirano giù questo voto, secondo me. Però ce ne sono altrettante realmente inspiegabili e sconosciute. E questo è solamente, letteralmente, quasi la superficie dell'iceberg. Sotto c'è tutto uno strato, un lastrone di ghiaccio, del quale forse non verremo neanche mai realmente a capo, a conoscenza. Tra i ghiacci antartici il mistero rimarrà sempre vivo. Spero, ecco, che l'uomo piano piano possa fare un pochino più di luce su quello che avviene, ma vedo difficile una possibile risoluzione di tutti quelli che sono i nostri casi e di quelli che sono gli enigmi aperti riguardo questa terra.
Probabilmente se riuscissimo a risolverli tutti non sarebbe sufficiente nemmeno un 10 a quel punto.
No, sono assolutamente d'accordo. Perciò speriamo di avere portato un pochino di frescura nelle vostre vite. Ci auguriamo che l'episodio vi sia piaciuto. Noi, come sempre, vi aspettiamo tra 2 settimane. Ci sarà probabilmente un episodio ben diverso dal punto di vista proprio climatico, in tutti i sensi, rispetto a quest'ultimo. Sarà un episodio un pochino più estivo, un pochino più vacanziero. Vogliamo assecondare quello che è anche il trend climatico e stagionale. Qui ci rendiamo conto che avere parlato dei freddi ghiacci dell'Antartide in qualche modo ci ha aiutato a sopportare il caldo di luglio. Ma forse ho detto anche già troppo, Robby. Quindi io vi ringrazio. Seguiteci su Instagram e Facebook, la pagina è sempre Shiver From Beyond. Grazie mille per averci ascoltato e per averci prestato la vostra attenzione e buone vacanze!
Grazie mille a tutti ancora e alla prossima. Ciao!